Allora il tema di questo incontro porta il titolo Paternità spirituale. Paternità spirituale. Avrete sentito dire ancora la parola padre spirituale. Forse i più vecchi di voi ce l'hanno dentro questa parola. Io sento che qualcuno, quando viene a confessarsi, dice: e adesso lei, padre spirituale, mi dia la penitenza e l'assoluzione. E io gliela do, ubbidisco. Però io parto un po' alla larga per vedere un po' il significato di questa parola, questa realtà. Da quando abbiamo saputo che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, cerchiamo, purtroppo, di vedere Dio sulla base di com'è l'uomo. Ci siamo fidati di questa frase: siccome Dio, l'uomo cioè, è a immagine e somiglianza di Dio, allora Dio deve essere come noi. E questa è la tentazione continua degli uomini, di riferire a Dio quello che invece è dell'uomo. Dovremmo invece far viceversa. Potrebbe andar bene questo modo di pensare se l'uomo non avesse deteriorato la propria natura umana con l'egoismo, con l'egocentrismo, col peccato in fondo. E in questo modo, rovinando la propria natura con l'egoismo e l'egocentrismo, l'uomo ha violato e ha distrutto la propria figliolanza a Dio e quindi ha rovinato la propria esistenza e i rapporti tra gli uomini, così che nei rapporti tra le persone c'entra spesso qualche cosa che non è più amore, dono di sé, vita buona che dà gioia, vita santa, ma qualche volta almeno nei rapporti tra le persone entra qualche cosa che tiene distanti i cuori invece che unirli. Per poter avere una visione nitida di Dio, non possiamo perciò fare affidamento alla sua immagine, che siamo noi, perché siamo un'immagine sporcata o rovinata dall'egoismo e dal peccato, a meno che non facciamo affidamento a quella immagine che ci viene proposta dal Figlio di Dio, dall'unico, l'unigenito Figlio di Dio. Allora, con quella immagine ci possiamo fidare. E anche per avere una visione nitida dell'uomo, per vedere la condizione originaria da cui è partita l'umanità e dalla quale è decaduto, come ho detto, però a questa condizione originaria noi tendiamo, con la grazia di Dio, allora non basta cercare di immaginarcela o di ragionarci sopra per vedere come dovrebbe essere l'uomo, ma ce lo dobbiamo lasciar dire, ce lo dobbiamo lasciar mostrare dal Figlio dell'uomo, dall'unico Figlio di Dio che è anche Figlio dell'uomo, cioè l'unico che è uomo vero creato secondo i disegni di Dio, rimasto secondo i disegni di Dio. Figlio di Dio e Figlio dell'uomo sono l'identica persona, l'unica identica persona. Quindi noi, contemplando un'unica persona, con un'unica contemplazione, vediamo sia il nostro Dio, sia il traguardo della nostra umanità. Dove può arrivare, fino a qual punto può svilupparsi la nostra umanità, la nostra natura umana. Questo guardando il Figlio di Dio che è Figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo. Come lo vediamo il Figlio di Dio e Figlio dell'uomo? Lo vediamo vivere una costante vita di relazione, cioè non lo vediamo mai solo, ma lo vediamo sempre unito al Padre, che cerca l'unità del Padre. Lo vediamo vivere una vita costante di armonia e di unità col Padre e con lo Spirito Santo. Non vediamo perciò, guardando Lui, una vita isolata, una vita staccata, ma guardando Gesù noi vediamo sempre vita di famiglia, o meglio, vita di comunione, vita di unità e non lo conosceremmo, il Figlio di Dio, se non considerassimo proprio questa sua continua unità e dipendenza dal Padre. Lo vediamo solo come immerso in questa vita di relazione. La sua vita è l'amore che riceve e l'amore che lui dona. La sua vita è ascolto e obbedienza. E lo vediamo compenetrato continuamente di ascolto e di obbedienza, di un amore che ascolta, di un amore che obbedisce. Tanto che guardando Gesù possiamo vedere il Padre. Chi vede me vede il Padre. Non vediamo una persona isolata, indipendente, vediamo uno inserito in una comunione, in una famiglia, e guardando questa persona vediamo tutta la famiglia. Non possiamo far diversamente, non, perché lui è, la sua vita è questa costante relazione d'amore col Padre. In fondo, se guardiamo bene, anche la nostra vita è tutta una vita di relazione dall'inizio alla fine. Dalle cose più materiali alle cose più intime, addirittura quelle che formano il nostro subconscio, saltano fuori da relazioni con altri, relazioni dritte o storte. Perciò noi non sentiamo del tutto estraneo alla nostra esperienza il fatto che il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo sia una vita di comunione. Che viva una vita di comunione. Noi stessi, infatti, facciamo questa esperienza nasciamo come proprio dal rapporto di persone. Tutta la nostra esistenza prima della nascita è un continuo rapporto con la madre. E se si interrompesse questo rapporto, è interrotta la vita. Quando si nasce si vive una continua relazione che se smettesse si morirebbe. E poi crescendo ancora da ragazzi, da giovani, guardate come si cerca il rapporto con gli altri, la relazione con gli altri, fino al punto addirittura da accontentarsi delle cattive compagnie, no? E tirarne via uno da una compagnia, anche se non è bella, sono dolori. Perché? Perché lì trova la sua relazione, anche se impostata male. Perché noi tutti viviamo vita di relazione, sempre, fino alla fine. Ogni giornata nostra trascorre in riferimento ad altre persone. E voi vedete che le vostre gioie o le vostre sofferenze da dove vengono fuori? O dal fatto che si risanano dei rapporti, delle relazioni, o dal fatto che si rovinano dei rapporti e delle relazioni con altre persone. Il rapporto positivo o negativo con gli altri porta alla salute o alla malattia spirituale, psichica e addirittura fisica. Volendo vedere perciò a quale tipo di vita noi dobbiamo tendere, verso quale tipo di vita orientarci, guardiamo alla vita che vive il Figlio di Dio. Gesù Cristo, che è anche il Figlio dell'uomo, quindi l'uomo quale noi possiamo diventare. Guardiamo alla sua comunione e alla sua unità con le persone con cui condivide la sua esistenza, la sua natura, la sua vita. E vi guardiamo non solo con la nostra intelligenza, con le nostre capacità conoscitive, che sono un pochino rovinate anche quelle dal nostro egoismo e dal nostro egocentrismo, ma guardiamo attraverso le sue parole e la sua esperienza, illuminati dallo Spirito Santo, da uno spirito di amore verso di lui, da un atteggiamento di critica o di pretesa, allora non capiremo niente. Dobbiamo guardarvi illuminati dal suo stesso spirito con cui lui vive la sua vita, che è Spirito Santo, spirito di amore e di accoglienza piena. Gesù, col complesso delle sue relazioni, quindi, è il modello dell'uomo nuovo, dell'uomo che rinasce dall'alto, si potrebbe dire, dell'uomo che compie il passaggio al mondo del Padre. Che cosa vediamo di lui? Vediamo che vive in continuo rapporto al Padre. Ed è un rapporto questo determinante in tutti gli aspetti della sua vita, per ogni cosa. E i suoi rapporti con le altre persone, con gli uomini, sono sottomessi a questo rapporto col Padre, oppure sono il riflesso del suo rapporto col Padre. Pensate anche al rapporto di Gesù con sua madre. Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del Padre mio? Ecco, i rapporti con le persone, anche le più care, sono sottomessi alla relazione che lui ha col Padre. Vive solo il rapporto col Padre in maniera esclusiva. E il suo riferirsi alle altre persone viene di conseguenza, in modo che queste altre persone sentono, essendo amate o accolte da Gesù, sentono, s'accorgono di essere amate e accolte da Dio stesso, proprio perché Gesù è in continuo riferimento al Padre. Questo riferimento al Padre lo vive conservando per sé non solo il titolo, ma la realtà di figlio. Lui si chiama sempre il figlio, anche adesso che siede alla destra del Padre, noi lo chiamiamo ancora figlio di Dio. Non ha cambiato questa sua natura, cioè non ha cambiato il posto del suo rapporto. Il suo rapporto al Padre è sempre da figlio. E è figlio nel senso più spontaneo e più pieno del termine, della parola. Così come noi potremmo vederlo, questo rapporto da figlio, nel bambino verso i suoi genitori, naturalmente nel bambino libero da malizie e da cattiverie, e invece pieno di fiducia e di amore. Quindi dovremmo, per poterlo vedere tra noi, far la scelta anche dei bambini e dei genitori. Il figlio, sono parole di Gesù stesso, non fa nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Ecco il suo rapporto di fiducia, come vive la sua figliolanza. Cerca la volontà del Padre. Vuol vedere che intenzioni ha il Padre, farle. Gode del Padre, contento del Padre. Si sente sicuro solo nell'unità col Padre. Non fa niente se non sa d'essere unito al Padre e fa tutto quello che sa in unità col Padre. Addirittura la risurrezione di Lazzaro. Perché? Perché Gesù ha visto o ha intuito o ha sentito la sua unità col Padre in quel momento e la volontà del Padre e la gloria che il Padre avrebbe ricevuto, e allora Gesù prende il coraggio a due mani a dire quelle parole verso la tomba. Dice ciò che sente dire dal Padre, queste sono parole del Vangelo di San Giovanni, e fa quello che vede fare dal Padre. Il Padre opera e anch'io opero. Cioè il Padre fa qualcosa, faccio anch'io così, perché il Padre sta facendo così. Il figlio vive questa vita, questo tipo di relazione. Noi chiamiamo questo rapporto, fatto in questo modo, lo chiamiamo rapporto di Spirito Santo. Lo Spirito Santo è quel soffio vitale che è santo, adesso non vi spiego perché ve l'avrò già spiegato altre volte, no? Che non dipende dalla terra, ma dal cielo, cioè da Dio. Spirito Santo è la relazione d'amore tra il Figlio e il Padre, tra il Padre e il Figlio. Il Padre vive questo rapporto come dono di sé, che comunica la vita al Figlio, Spirito vivificante. dono di sé che dà la vita al figlio. E il figlio lo vive come dono di sé, nell'obbedienza, nella ricerca della volontà del Padre, spirito di verità, come chiamarlo, spirito santo, esprime questa attenzione di cercare l'obbedienza d'amore. Noi viviamo nella nostra vita, proprio perché siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, viviamo questa relazione padre-figlio, che può essere madre-figlio, comunque figlio con qualcuno che è per lui un altro un dono d'amore a cui può donare amore, dove può stabilirsi un rapporto così profondo. E noi questa relazione la possiamo vivere a due livelli diversi. La viviamo in modo naturale nella vita materiale, nella vita umana, normale, di tutti gli uomini, proprio dal momento che nascono in questa terra. La vivono più o meno bene a seconda delle condizioni in cui si trovano. E la viviamo, questa relazione, a un livello diverso, a un livello spirituale, quando si comincia la vita interiore, la vita che viene dall'alto, la vita cristiana, la vita di fede. Vediamo al primo livello, come viviamo il rapporto padre-figlio o figlio-padre. Lo viviamo anche senza volerlo, perché ci viene dato, perché nasciamo così in una famiglia. Ci troviamo subito, appena nati, di fronte ad altre persone che ci accolgono, più o meno bene. È un modo di vivere la relazione padre-figlio, un modo limitato, per ciò che riguarda la vita materiale, per ciò che riguarda l'educazione. È un modo limitato secondo le capacità di relazione che possono stabilirsi coi genitori o con le persone vicine, a seconda delle capacità di amare, delle loro varie, delle diversità di ognuno. Poi, ancora, questo rapporto figlio-padre o padre-figlio, in questa vita naturale, è un rapporto che va sempre diminuendo, che va sempre degradando. Man mano che il ragazzo e l'uomo cresce, diventa sempre meno intensa la relazione padre-figlio, fino a terminare. San Paolo riassume quest'ultima cosa che ho detto quando dice: mentre l'uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore cresce di giorno in giorno. Cioè la nostra vita esteriore va pian pianino diminuendo, così anche il nostro rapporto naturale, umano che abbiamo con gli uomini che ci sono, che rappresentano per noi la paternità, questo rapporto va calando man mano che noi cresciamo, man mano che invecchiamo, man mano che moriamo, che ci avviciniamo a quel traguardo ambito da tutti. Man mano che noi invecchiamo, man mano che moriamo, questa vita interiore va crescendo, se è sana. Se è malata può calare anche quella, e ci sono persone che man mano che invecchiano diventano sempre più scorbutici, sempre più orsi se sono uomini, sempre più vipere se sono donne. Ma questo non è un crescere sano, questo è un crescere malato della vita interiore. La crescita sana invece porta ad un aumento, a un miglioramento, anche ad un approfondimento di questi rapporti spirituali con gli altri. E un miglioramento tale da assomigliare a quelli che ci sono nella vita di Dio. Vediamo allora nella vita spirituale, quella vita che comincia quando? Quando ci convertiamo, quando accogliamo la vita dall'alto, quando decidiamo di essere per Dio come dei figli. Quando decidiamo di essere dei figli veri, proprio da parte nostra, vogliamo essere figli per il Padre, allora comincia la nostra vita interiore. Allora comincia la nostra figliolanza a Dio. Allora comincia la nostra vita spirituale. E questa vita interiore, questa figliolanza a Dio, comincia quando decidiamo di accogliere il Figlio di Dio, quando accogliamo Gesù, quando diventiamo discepoli del Signore. Non più per tradizione o perché così tanto va bene, non si perde niente, ma perché cominciamo ad amare il Figlio di Dio e a seguirlo. Allora inizia un rapporto padre-figlio che viene vissuto a livello spirituale e in un modo che cresce. E più cresce la nostra vita spirituale, più cresce la nostra relazione di figliolanza con Dio e anche con gli uomini. Questo se ne accorgono quelli che provano, che cominciano. È una decisione volontaria, quindi non è mai o quasi mai spontanea. Uno a un certo punto della sua vita decide di vivere così da discepolo di Gesù, di vivere da figlio del Padre. Adesso il modo di questa decisione è diverso l'uno per l'altro, può avvenire in epoche diverse. A chi è fortunato e lo decide in gioventù, chi è un po' meno fortunato e lo decide nella sua anzianità, per cui allora nasce per davvero e comincia una vita nuova, può dirsi fortunato anche lui, che ringiovanisce in fretta così. Quando uno decide di vivere nella fede e come discepolo del Signore, si trova subito nella necessità di farsi aiutare in questa vita nuova che incomincia. Si trova nella necessità di aver vicino qualcuno con cui avere un rapporto di figlio. Viene spontaneo questo. Decido di vivere per te, Signore. Oh, ma ho bisogno che qualcuno mi dia la mano. Ho bisogno di mettermi ad ubbidire, perché questo rapporto con te, rapporto di figlio col padre, diventi concreto. E io credo che all'inizio della comunità cristiana, nei primi secoli, a colui che veniva battezzato e che decideva perciò questa vita, veniva assegnato un padrino, una madrina, che cos'era se non un nuovo padre per il suo spirito. Un padre per la sua vita interiore, una madre per la sua vita di fede, perché possa essere aiutato, perché abbia questo rapporto padre-figlio concretamente, da poter imparare, da poter vivere così nell'umiltà ed essere accompagnato nella sua crescita interiore. Vivere una vita spirituale è impossibile senza relazione spirituale con altre persone. Come il figlio nella vita trinitaria vive una vita d'amore al padre, e questa è la sua vita spirituale, questo è lo Spirito Santo stesso, così il nuovo figlio che vuol vivere vita spirituale deve iniziare un rapporto spirituale da figlio. Quindi bisogna che ci sia qualcuno per lui che sia padre, che sia padre. Questo succede sempre, sempre, quando uno comincia una vita spirituale. Tante volte succede inconsciamente. E l'altro polo del rapporto spirituale può essere, invece che una persona sola chiamata padre spirituale, può essere un gruppo che vive vita di fede, può essere una comunità che vive vita di fede, o più persone, o forse un amico, che inconsciamente, senza saperlo, diventa l'altro polo con il quale si vive questo rapporto di figlio, in modo da stare in ascolto, da farsi aiutare, da essere in modo che la relazione spirituale ci sia, esista. Ma man mano che cresce la vita interiore e si ampliano quindi i rapporti con Dio e si approfondiscono i rapporti con Lui e si incontrano sempre nuove decisioni e problemi di vita che impegnano di più, allora si restringe automaticamente il numero delle persone con cui ci si può aprire del tutto, perché certi problemi, certe cose non si possono dire a tutta una comunità, non si possono dire a tutto un gruppo, e magari sono problemi che implicano o implicheranno decisioni di vita grosse. E allora il numero delle persone con le quali può esprimersi questa vita spirituale profonda fino all'ultimo si restringe fino ad essere una persona sola, o al massimo qualchedun altro. Ma in genere, almeno per la nostra esperienza, vediamo che diventa una persona sola, e lo possiamo chiamare padre spirituale, questa persona, perché è la persona che con me vive il rapporto spirituale, che mi permette di chiamarmi figlio spirituale. Ci sono due modi di vedere e quindi anche due modi di vivere questo rapporto spirituale. Un modo parte dalla constatazione che l'uomo è peccatore, che è imperfetto, che è lontano da Dio. E quindi per arrivare al Signore, per vincere le tentazioni, ha bisogno dell'aiuto di un fratello. O per vederci chiaro in certe decisioni, ha bisogno di qualcuno che guarda insieme con lui, che gli fa notare aspetti che altrimenti sfuggirebbero, che gli dia una mano in difficoltà interiori o esteriori per affrontare momenti particolari della vita. Visto in questa luce, il rapporto spirituale lo si può chiamare di direzione spirituale, dove la parola direzione può essere attribuita allo Spirito Santo. Direzione spirituale, perché insieme ascoltiamo, guardiamo, ci lasciamo illuminare dallo Spirito Santo. Ma questa parola direzione può essere anche attribuita alla persona che aiuta a mettersi in una prospettiva di fede, in una prospettiva di amore, nella prospettiva divina di fronte alle realtà. Chiameremo questa persona direttore spirituale. Però questo punto di partenza per considerare la direzione spirituale parte, trova la sua origine nella povertà dell'uomo, per il fatto che ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, per il fatto che sono peccatore, per il fatto che sono ignorante, eccetera. Parte dal bisogno dell'uomo. E allora può diventare incompleto, perlomeno non arrivare a perfezione anche questo rapporto spirituale. O addirittura per qualcuno può diventare a un certo punto inutile, perché lui dice, bon, adesso mi sono fatto le ossa, anche nella vita cristiana non ho più bisogno di nessuno e vivo una vita da solo, senza l'unità con nessun altro così profonda a tutti i livelli della vita. Oppure può esserci sempre qualcuno che poco o tanto si lascia portare dal suo orgoglio o dalla sua superbia e allora non ammette di aver bisogno di qualcuno che entri nelle sue faccende. Allora la vita spirituale di questa persona può rimanere bloccata e fermarsi lì. Ma c'è un altro modo, quello che ho cercato di illustrare prima, che riassumo adesso, un altro modo per cui c'è il rapporto spirituale con una persona, con cui mettermi da figlio. Voglio essere figlio spirituale per poter vivere il rapporto trinitario, perché voglio vivere la somiglianza di vita della comunione divina. Voglio vivere la somiglianza di vita della Santissima Trinità. Allora questa motivazione non parte dal bisogno dell'uomo, dalla povertà dell'uomo, ma questo rapporto inizia e trova la sua origine nella ricchezza di Dio, nella bellezza di Dio, nella pienezza di Dio. Ed allora diventa anche un qualcosa di molto più bello, di positivo, non di negativo, visto in funzione del tirarsi fuori dal male, ma viene visto in funzione di entrare nella vita di Dio, nella ricchezza della vita divina. Vivo come figlio di Dio nella figliolanza all'uomo, e come figlio dell'uomo vivo la figliolanza a Dio. Cioè, cerco di essere figlio, con tutto quel che comporta questa parola, anche nei riguardi dell'uomo, non solo nei riguardi di Dio, perché la parola figlio mi resti adeguata per ogni momento, per ogni rapporto che ho nella mia vita. Quindi, una persona più santa è, potremmo dire, più cerca di essere figlio, più cerca il rapporto spirituale, perché vede che in questo modo entra, partecipa alla vita di Dio. Più santo è una persona, vuole vivere la natura della vita divina di Gesù, che è la vera dimensione completa dell'uomo. Invece, se partissimo dall'altro punto di vista, uno più peccatore è, più avrebbe bisogno di qualcuno che lo aiuta. Però uno più peccatore è, più ne farebbe anche a meno. No? Per cui più santi diventate, più cercate la persona con cui vivere vita spirituale, con cui vivere il rapporto da figlio di Dio. Allora, mi pare che questo rapporto, visto in questo secondo modo, invece che direzione spirituale, la si può chiamare con termini di comunione, con termini di famiglia, paternità spirituale, figliolanza spirituale. La parola spirituale però è quella che decide il tipo di rapporto, perché padre, figlio spirituale non avranno un rapporto umano solo di amicizia, anche, ma non è il rapporto d'amicizia o un rapporto di fiducia umana che li tiene uniti, altrimenti non lo chiameremmo rapporto spirituale. Non sarebbe paternità, figliolanza spirituale, sarebbe soltanto qualcosa di umano. Per iniziare eventualmente questo rapporto spirituale, in che atteggiamento mettermi? Cosa mi devo aspettare? Non devo aspettarmi nulla dall'uomo, mi aspetto invece tutto da Dio attraverso l'uomo, perché il rapporto deve essere spirituale. Perciò accolgo come da Dio quello che mi viene dato dalla persona che potrò chiamare padre spirituale, se voglio, con il quale vivo questo rapporto. Accolgo come da Dio quello che mi dà, senza aspettarmi niente altro. Se subentra pretesa o giudizio, allora il mio rapporto non è più di figlio. Diventa un rapporto che diventa alla pari. Allora io sono fuori. Se io mi metto davanti a uno che mi è padre spirituale, con la pretesa che lui mi dica, che lui mi faccia, che lui mi doni, se ho questa pretesa io non sono figlio. E il padre si sentirà bloccato, incapace di darmi qualche cosa, perché non c'è il rapporto spirituale giusto, rapporto di fede. C'è un'altra cosa, diventa rapporto psicologico, diventa rapporto umano, e rovinato anche quello. Santa Teresa diceva poi che una persona così lasci sceglie uno su mille, uno tra mille, non il primo che si incontra per la strada. Come sarà allora se vogliamo iniziare un rapporto con un padre spirituale? Come deve essere questa persona? Dobbiamo avere un po' di gli occhi aperti, no? E gli orecchi attenti. Dovrebbe essere una persona capace di trasmettere vita di fede, vita spirituale, non solo consigli a livello umano, non solo roba di prudenza, ma che possa trasmettere vita interiore. Una persona che sia in ascolto di Dio e che sia ubbidiente a Dio, che viva anche lui un rapporto di figlio spirituale con un altro che per lui sia padre spirituale, che sia capace di discernere in base allo spirito e non solo in base alle cose, cioè che sia capace non solo di ragionare, ma di ascoltare Dio, di essere attento alla parola di Dio, che sia una persona anche che abbia coraggio di propormi e di sostenere scelte di vita evangelica basate sulla fede, non che mi lasci fare sempre quel che voglio, ma che abbia il coraggio di indirizzarmi anche su vie sulle quali non ci sono ancora, perché se camminiamo nella vita spirituale si incontrano senz'altro dei bivi, degli incroci, e bisogna poter, in base alla fede. E poi dovrebbe essere anche una persona che abbia il tempo di accogliere, il tempo di ascoltare. Perciò eventualmente non vi consiglierei di prendere un padre spirituale in Brasile, in Italia possibilmente. Se qualcuno di voi va spesso a Roma o a Napoli, può prenderlo anche laggiù, ma se uno non va spesso così distante, sarà meglio che se lo prenda dove lo può raggiungere almeno una volta ogni tanto. E il figlio spirituale chi è? Perché voi potete andare a dire a uno: voglio che tu mi faccia da padre spirituale. Ma tu sei disposto a fare il figlio, a essere figlio, ad avere questo rapporto spirituale? Chi deve essere chi è il figlio spirituale? È uno che vuole ubbidire a Gesù. Quindi uno che non vede solo la propria volontà, anzi, che non ha una propria volontà, cioè magari ce l'ha, però non ci tiene, perché vuol di più ubbidire al Signore. E deve essere uno, quindi, il figlio che va dal padre spirituale con fede di ascoltare Dio, non che va dal padre spirituale per discutere, per farsi approvare, perché allora non è rapporto di figlio questo, ma che va per accogliere con fiducia in Dio quanto gli viene donato, che può essere incoraggiamento, può essere esortazione, può essere qualche volta anche rimprovero, può essere indicazione di un modo di vivere, di un modo di fare diverso, può essere discernimento su scelte da compiere, eccetera. La relazione figlio-padre spirituale è una relazione di fede, non di rapporto umano, di fiducia umana soltanto, d'amicizia. La fiducia umana può essere un aiuto all'inizio. Certo che non vado da una persona che non mi ispira alcuna fiducia, non comincio neanche. All'inizio deve esserci anche un po' di fiducia, però io ci devo andare poi con fede, e con fede in Dio. Cioè, ascolto colui che per me è padre, dico al Signore: Signore, io voglio sentire quello che tu mi dici, ti do questa piena fiducia che tu ispiri in modo giusto colui che mi parla, e io non ci discuto su, prendo come tua volontà. Così come faceva Gesù nel Getsemani, che non era secondo la sua volontà quello che gli veniva proposto, che lui presentiva, ma l'ha accolto come dal Padre. La relazione spirituale così concreta si può considerare la relazione padre-figlio spirituale come, non so come si può dire, come luogo spirituale, come luogo della presenza di Dio, come il dove il dove a cui si riferiva Gesù quando ha detto: dove due o più sono uniti nel mio nome, là io sono. Là c'è la presenza di Dio, la garanzia di Dio. Dove, quel dove, io lo vedo anche, non solo, ci sono molti modi di essere uniti nel nome di Gesù. Un'assemblea liturgica, un gruppo di preghiera, una comunità di base, molti che sono una famiglia, dove le persone sono unite per amore del Signore, nel nome del Signore. Però in questo rapporto padre-figlio spirituale è anch'esso un'unità d'amore a Dio, che avviene solo per amore del Signore. Ed è un'unità che può arrivare a toccare i punti più profondi della vita, dell'esistenza, perché nel rapporto spirituale con una persona sola in questo modo si può giungere ad aprire tutto il cuore, non solo stare sulle generali. Quindi credo che il rapporto padre-figlio spirituale sia il luogo più intimo, più profondo dell'unità tra due persone nel nome di Gesù, dove quindi il Signore può manifestare in modo più deciso la sua presenza, e quindi dove anch'io posso fidarmi di più, dove tutto quel che viene fatto o che viene deciso può avere la benedizione di Dio, perché c'è la garanzia della presenza di Gesù. Il figlio spirituale cercherà l'unità in tutto col suo padre spirituale tramite l'obbedienza. Obbedienza a Dio naturalmente, non all'uomo. Obbedienza a Dio che viene ascoltato tramite il padre spirituale. E il padre spirituale dona unità di cuore al figlio spirituale. In tutto ciò che viene deciso, in tutto ciò che il figlio fa, tramite il discernimento spirituale e sempre di esserli uniti, naturalmente tranne nel caso di un'aperta disobbedienza, quel figlio che dicesse: bene, vuoi sapere che faccio contrario a quel che mi dice, allora il padre spirituale non è più tenuto a dargli l'unità del proprio cuore, ad essere una cosa sola con lui spiritualmente. Ecco, io sostanzialmente non avrei altro da dire, solo così eventualmente per riassumere come scegliere un padre spirituale eventualmente che si arrivasse a decidere questo. Una persona che sia padre, che possa nei miei confronti essere non tanto fratello, uno che dipende da me, uno che non ha chiarezza. Uno che sappia donare vita spirituale. Qualcuno può averlo perché gli viene assegnato dall'autorità. Metti, quando io ero in seminario, c'era il padre spirituale prefissato e così si andava da quello tranquillamente, no? Può essere che in qualche circostanza vada bene così, che voi chiedete al vostro parroco o chi lo sa per voi chi prendo come padre spirituale, e lui vi dirà: vieni da me, vai da un altro, va di qua, va di là. Oppure uno lo sceglie in base alla propria ispirazione, a quello che sente, a come si sente libero o si sente bene di poter fare, solo che dopo non dovrà più basarsi sul sentire ma solo nella fede. Dovrà vivere questo rapporto. E fin quando lo tiene questo padre spirituale? Finché lui stesso non lo manda da qualcun altro. Oppure finché muore. Si spera che muoia prima lui. Oppure anche può succedere che qualcuno si accorge che un padre spirituale non guida più nella fede. Non ha più magari visuali di fede, allora lo pianta lì. Se perde questa fiducia, che il padre sia in ascolto di Dio, se sente che non c'è più rapporto spirituale. Allora lo pianta e ne cerca un altro. E chi deve cercare un padre spirituale? Chi vuol crescere spiritualmente? Se uno si contenta di continuare così com'è, continui così com'è, non faccia tante altre storie. Se uno vuol crescere spiritualmente, allora cerchi, perché vuole entrare di più, io direi guardando al secondo modo che vi ho detto, cioè guardando alla vita di Dio, voglio che la mia vita diventi o entri in un rapporto che diventi specchio della vita divina e che quindi partecipi della ricchezza della vita di Dio. Chi vuol seguire Gesù in un modo personale, più radicale, questo cercherà il rapporto spirituale con una persona. Chi vuol farsi figlio di Dio nel modo più profondo e più concreto del termine. Bene, ho finito, ma dico intanto che si cerca, intanto che si aspetta, cosa fare? Cominciare un rapporto più profondo con Gesù, perché se non c'è questo è inutile anche stabilire un rapporto di paternità, figliolanza spirituale. Cominciare a pregare, chiedendo al Signore stesso che ci mostri, casomai, chi è e dov'è la persona che può essere per noi questo aiuto, questo luogo spirituale. E prepararsi, casomai, che si ha questa intenzione, prepararsi accogliendo con riconoscenza e con fede tutti i segni della volontà di Dio che mi possono venire dati in tanti modi. I segni della volontà di Dio che mi possono venire dalle circostanze, magari per esempio dalla malattia. Se sono ammalato è segno che devo stare a letto, è volontà di Dio. Accetto con riconoscenza questo segno della volontà di Dio e sto a letto con gioia. È cominciare a vivere nella fede. Altrimenti se non c'è una vita che vive nella fede e in obbedienza alla volontà che Dio ci manifesta anche attraverso contrattempi così, se non c'è questa non ci sarà vero rapporto spirituale neanche col Padre spirituale. Quindi cominciamo una vita, ci prepariamo accogliendo con riconoscenza e con fede tutti i segni che ci possono venire dalla volontà di Dio o quelli che ci vengono anche tramite i fratelli, tramite la comunità o il gruppo in cui siamo inseriti. In tanti modi il Signore ci può parlare, se siamo attenti, se abbiamo la volontà e la voglia di fare la volontà di Dio, saremo attenti sempre e comunque a qual è la sua volontà per noi. E infine esprimeremo, per prepararci ad iniziare questo rapporto spirituale, esprimiamo a Gesù il desiderio che Lui cresca in noi. Perché possiamo intraprendere un rapporto in questo modo, che può anche costare qualche volta, lo possiamo intraprendere solo per amore. Se non abbiamo un amore che ci trascina, non lo faremo. Se lo facciamo solo per egoismo nostro, perché vogliamo diventare migliori noi, lo faremo solo per un po' e dopo lo pianteremo lì. Se invece lo facciamo per amore di Gesù, perché Lui cresca, perché Lui diventi grande, perché Lui faccia bella figura anche nella mia vita, perché Lui abbia un nuovo posto dove essere presente in quest'unità spirituale, per amore di Gesù, allora può intraprendere questo nuovo rapporto, per amore del Signore.